Che io non so materialmente chi sia.
Manco
sei tu?
Io.
Posso darvi delle allora, perché non l'ho mai visto? Allora, e dunque, Mario Ambrogio è psicologo e psicoterapeuta sistemico e tutto il resto. E il titolo, lo dici tu, quello di cui vuoi parlare, no? Dillo tu. Prego. Il titolo della tua... Io qui ho... Emergenza non deve sempre fare rima con urgenza. Considerazioni epistemologiche sui livelli logici dell'emergenza. Prego.
Buonasera a tutti. Io ho in mente una storiella di quello lì che aveva sbagliato l'ingresso nell'autostrada, no? E sentiva sulla radio, attenzione, attenzione, c'è uno che va contro mano sull'autostrada, e lui faceva, e ce ne fosse solo uno. Allora, a proposito del doppio vincolo, questa sedia è meravigliosa, è messa in un modo da impicciare. Ce ne fosse solo uno di doppio vincolo. Attualmente ne devo combinare almeno due o tre. I miei tre figli, ho esagerato, lo ammetto, essendoci gli operai a casa, non avevano dove stare. Il padre, che è sempre fuori, lo vedi dove sei, dove, che lavoro fai, gli ha detto venite a vedere una volta una relazione che faccio, così saprete cosa rispondere alla maestra, perché c'è sempre una maestra che chiede che lavoro fa tuo padre e vagliela a spiegare. Allora ultimamente ho settato una versione, lavoro per la protezione civile. Normalmente uno confonde la protezione civile con i vigili del fuoco. Forse anche voi. La protezione civile sta ai vigili del fuoco come la doccia alle cascate del Niagara. Quindi devo combinare il fatto che sono venuti a una conferenza di bezzoniani, piccoli bezzoniani crescono, per vedere cosa fa il loro papà. Speriamo che il computer funzioni. E sono stato per molti anni l'inquilino del piano di sotto di casa di Rosalba. Per cui in realtà la ragione fondamentale di cui sono qui è che sono il vicino di casa di Rosalba, ma non un bezzoniano, perché al piano di sotto io leggevo, ed è stata una delle poche volte, forse la seconda o la terza, che io mi sono emozionato, su un libro, il momento in cui ho capito la storia dei delfini, per cui la vera differenza della differenza era che a un certo punto l'addestratore al delfino gli dava la sardina a caso. E questa cosa, le giuro, mi ha fatto fare un salto sulla sedia, cioè sul letto, stavo leggendo a letto, perché ho capito una cosa su un libro e la mia vita è cambiata per aver letto una cosa su un libro, veramente. Perché la sardina ogni tanto va data a caso, altrimenti Pavlov c'ha ragione, Pavlov. Stimolo rinforzo, stimolo rinforzo, stimolo rinforzo. Una sola volta i miei figli mi hanno obbedito, mia figlia, quella grande, mi ha obbedito nello stesso istante in cui gliel'ho chiesto, nel modo come gliel'ho chiesto, mi sono spaventato. Perché ho detto, ma come? Perché io sono un bezzoniano, lo ammetto. E non avevo mai immaginato che in fondo anche il lifting è un atto antientropico. Ma ora, in un posto in cui possiamo dire che ci sono i vortici pleromatici, non funziona un accidente. Se c'è il vortice pleromatico, forse funzionerà questo affare. Cosa sarà accaduto? È sempre un problema di relazione. Sì, lo giuro, funzionava anche prima. Si parlano spesso, vanno anche d'accordo. Non ci penso proprio. Lo sapevo che sarebbe. Ah, funziona. Perché subito dopo i problemi di connessione c'è sempre un problema di significato, no? Allora il titolo è interessante, i presupposti. Prima la vocetta del mio figlio faceva, che cos'è il caos? Il caos è un posto in cui non ci sono premesse, ma soprattutto non c'è il modo di condividerle, ammesso che si possano trovarle. Il caos è un momento in cui non c'è chiarezza, tutto è confuso. Normalmente io faccio di mestiere il formatore, campo la famiglia facendo queste cose che stanno nelle aziende a fare le persone efficaci e efficienti. Ho sempre cercato di rendere le persone evolute e quindi in questo senso mi pregio del titolo di essere stato un docente sobillatore. soprattutto nei call center delle telecom, eccetera, eccetera, in cui le persone tornavano al lavoro dicendo: ho capito che cosa lei vuol farmi fare, lei vuol farmi tornare a innamorare della telecom. Come dire che io mi piacerebbe che qualcuno che è qui, che si è perso l'innamoramento per la scuola, uscisse dicendo: sì, ora ho visto la luce. Perché il punto è: cosa c'è di meglio di questo mestiere? Che, qual è il momento più bello, a parte altri due o tre, di riuscire a condividere con qualcuno le cose che ami di più? Io vorrei condividere con voi le cose che amo di più. Io sono uno di quelli fissati su parole come emergenza. Mi sono proprio fissato, mi piace da morire. Anche perché mi piace moltissimo l'idea della traduzione. Tra l'altro vorrei fare dono di una cosa che abbiamo tradotto con l'aiuto anche di Paolo Poli, come guarire la malattia più diffusa del mondo, che è la carie. L'errore fondamentale, sapete che la carie, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la malattia più diffusa del mondo, si risolve in un modo molto semplice, pulendosi bene i denti. Ma uno degli errori di traduzione è tradurre placca con... come traducete voi plaque? Come traducete plaque in inglese? One? Placca! Quindi come fate il rumore? Vero? Provate a tradurlo con patina. Patina. Se la traducete con patina, angolate giustamente dello spazzolino a 45 gradi nel colletto del dente e fate così. Anzi, non fate di questo, fate così. Abbiamo prodotto un CD distribuito gratuitamente con Paolo Poli che spiega come lavarsi i denti e tradurre la parola placca con patina. Quindi lo spazzolino va mosso in un certo modo, altrimenti ti sfasci il colletto del gengivale, si abbassa sempre di più e così via. Questo è un tema che ha a che fare con i presupposti della nostra vita quotidiana, perché poi il problema dell'emergenza, che sempre è vista come qualcosa di straordinario, fantastico, ma molto lontano da noi.
Mario, ti voglio ricordare che 15 minuti.
Lo so. 15 minuti per dirvi che malissimo che va, farete gli incubi di quello che io vi dirò. Come ha risposto mia figlia quando ho detto: andiamo a vedere un film spaventoso. Lei ha detto: vabbè, male che va, farò gli incubi. Cos'è un salto di doppio legame? Vi propongo un'attitudine fluttuante. Quindi non prendete appunti, state lì, immagini. E vi faccio una domanda. Perché un elefante si chiama elefante?
È facile.
Perché è pesante. Se era leggero si chiamava elefero. La parola per le cose è quella cosa per cui fuori i templi mettono queste immagini che hanno questa doppia possibilità di interpretazione. Sembrano spaventosi, ma possono sembrare sorridenti. Dipende dall'attitudine delle persone con cui, del modo come tu vai nel tempio. Allora, il doppio legame è quel certo modo di nominare qualcosa che ti permette di organizzarti non durante lo spavento, ma prima o dopo, ma durante è spavento, è emergenza. Ed emergenza tende a fare sempre rima con urgenza, come l'elefante. Solo che noi ci dimentichiamo perché abbiamo dato quel nome a quella cosa. Perciò il nostro comportamento, come diceva prima il professor Manghi, diventa automatico. Non è possibile fare altro che spaventarsi. Allora, non so voi, ma uno dei modi per rappresentare l'emergenza, per esempio, è viverla come un ostacolo. Il Titanic ci racconta che, non avendo considerato l'iceberg come qualcosa di più grosso del Titanic, che si chiamava Titanic perché era la nave più grande, la più veloce, l'ultimo viaggio del capitano, lui aveva l'idea di sé talmente grande che qualsiasi piccolo iceberg era comunque trascurabile. Errore. Di primo o di secondo tipo, direbbero quelli che fanno le letture notturne di Bateson. Chi lo sa, forse di terzo livello, perché l'idea è che tu ti poni come ordine dell'universo e decidi di essere più grande del più piccolo degli iceberg. Per questo, più o meno contemporaneamente alla nascita di mia figlia, tanti anni fa abbiamo fondato un istituto che si chiama IPSE, quella cosa là, che traduce istituto di psicologia dei sistemi evolutivi, con l'intento di studiare e riprodurre le caratteristiche evolutive dei sistemi. Ecco perché andiamo a studiare la comunicazione e il linguaggio dei vigili del fuoco, oppure le modalità con cui si può cambiare un comportamento che dura 46.000 volte nella vita. Se voi calcolate il numero delle volte che vi siete lavati i denti, probabilmente potete calcolare a 50 anni 46.000 volte. No, 16.000, scusate, un altro numero. Come il presidente che dà sempre i numeri, no? Bellissimo, io adoro il nostro adorato presidente perché dà sempre i numeri.
Sì, ma lui li dà giusti però,
Sì, sì, e perciò il presidente, almeno questo, cioè quelli gli scrivono bene. Attualmente collaboro invece all'ISPRO, che è un istituto di ricerca sulla protezione, sicurezza e difesa civile. E ci occupiamo dei temi della psicologia nell'emergenza prima che l'emergenza emerga, altrimenti dopo è troppo tardi, durante è troppo tardi. Allora, la cosa migliore che abbia trovato finora nella mia collezione privata è questa cosa che sta all'uscita e all'entrata, come sempre, tutte le uscite sono entrate e viceversa, della stazione dei Vigili del Fuoco di Napoli. C'è scritto, non si legge, non c'è neanche più, in impetu ignis nunquam retrorsum. Ed è bellissimo, in una cultura assolutamente che ha perso qualsiasi contatto con una lingua così antica e così perfetta come il latino. Io ho fatto il liceo classico con molte supplenti, perciò non so tradurre il greco e il latino, ma so farmi passare la versione, perciò in questo senso sulla relazione sono sopravvissuto. Dice, di fronte all'impeto del fuoco non arretrare mai, che è un modo, a un primo livello, che dice quello che non devi fare, ma dice anche cosa dovresti fare dopo che hai smesso di spaventarti, cioè andare verso il nucleo del fuoco con la pompa, perché solo se vai verso il nucleo del fuoco può darsi che lo spegnerai, ma se arretri sicuramente no. Come devi farlo? Con un'attitudine. Quale? Mai retrocedere. Tu fallo, if you can fake, you can make, tu fai finta di farlo. E lo stai già facendo, come? Con coraggio, o come se avessi coraggio, basta che spegni il fuoco. Qualcuno deve spegnerlo. Perciò, chi entra e esce in un posto che si chiama caserma dei Vigili del Fuoco, sa che di fronte a un fuoco deve andare verso l'impeto del fuoco. L'impeto, il punto centrale, non il contrario. Indicazione tecnica, attitudine, livello esplicito, livello implicito, dico A e nego da B fino a Z. Ditemi se questa non è una struttura di formazione perfetta. Non so quanti si riconoscono nel carro piuttosto che nel ciuco, o in quelli che guardano il ciuco sollevato. Nell'emergenza c'è spesso questa idea di sovraccarico. Qualcuno se ne occuperà. Mi piacerebbe essere qui domani sera a vedere chi metterà a posto le sedie. Davvero.
Enzo Scandurra.
Uno solo.
Uno solo.
Allora voglio vedere se in un convegno di bettoniani che sul sistema sanno tutto usciranno senza porsi il problema di chi metterà a posto la sedia.
Ma lo sappiamo già prima, abbiamo fatto la finalità cosciente prima.
Ah vabbè, lui lo sa.
E l'abbiamo dato a Scandurra.
Poi dite che la definizione del capo espiatorio non ha un effetto sistemico.
Questo sì. Perché se lui capo espiatorio questo non deve
più. C'è ancora due minuti.
Dirò il meglio. Come si risolve il quesito del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno?
Ridendo.
Il punto è chi va a prendere l'acqua. Discutiamo sempre della stessa questione. Male che vada, l'acqua comunque vi soddisferà metà della sete, ma il punto è chi va a prendere l'acqua per tutti. Nel concetto di emergenza, e per esempio per le sedie piuttosto che per le altre questioni di cui potremmo parlare a lungo, la questione è sempre chi va a prendere l'acqua di fronte al fatto che c'è sete per tutti. Allora, in questo senso il problema della protezione civile è che c'è sempre qualcun altro che lo deve fare. Qualcun altro che però non sono io. È stato bellissimo, manco l'avessimo fatto apposta. Siamo arrivati molto in anticipo, abbiamo chiuso il cancello. La cosa interessante non era aprire il cancello, ma trovare il colpevole. A un certo punto, visto che una persona qui si è un po' imbrullita, ho detto, sono stato io, va bene, adesso lo vogliamo aprire il cancello. Non se ne usciva, chi è stato il cancello? Sì, ma il cancello lo vogliamo aprire. È stato aperto. 40 secondi. Condividere. Diderot e D'Alembert hanno fatto questa meravigliosa immagine della condivisione. Ed è bellissimo, spero che si veda, forse no, quindi ci devo rinunciare. È il problema del punto di vista. Cioè ciascuno sta sul suo maledetto punto di vista e dal suo punto di vista vede cose vere. È bellissimo negli incroci, quando si fa un incrocio, quando le persone escono litigando, probabilmente, quasi sempre, tranne quelli proprio imbroglioni, pensano ciascuno di avere ragione. E questo problema, dal punto di vista sistemico, è un problema interessante, pari a quello che si risolse quando si capì come funzionavano i delfini. Quando erano nell'oceano, erano tutti quanti uguali, per cui collaboravano. Ma quando erano nella laguna e dovevano riprodursi l'uno con l'altro, dovevano lavorare sulle differenze. Allora, noi esseri umani, come i delfini, abbiamo bisogno di avere un senso di appartenenza, di protezione, di avere il senso che stiamo da qualche parte, ma contemporaneamente, e non è un doppio legame, non è neanche un ossimoro, è un casino, in realtà, è una cosa che non riesce mai a definire. Come metti d'accordo tre persone che vedono tre pezzi veri della realtà, ciascuno dal suo punto di vista, orientati da un punto di vista diverso, chi è a nord, chi è a sud, chi è a est, chi è a ovest, uno è seduto, uno in piedi e uno guarda dall'alto. La risposta è al prossimo convegno, perché ho 15 minuti. Mi spiace, io pensavo mezz'ora.
No, 15 minuti.
Va bene.
C'è da finire.
Una risposta. Dai. Non so, a me è arrivata la relazione di 20 di mezz'ora. Io l'ho preparata per mezz'ora, non so che dirvi.
No, per me se volete io faccio finire. Ci sono altri tre interventi.
E il cancello per aggiunta alle ore 19.
Quindi se volete finisce.
Ti
do altri 5 minuti, dai.
Le 5:20.
Avete
altri
domande?
5 minuti.
Sì, poi
avete domande?
No, interventi erano di 15. Rigorosamente di 15.
Allora vi racconto una storia. Una volta ebbi a che fare con degli insegnanti. E allora mi capitò una situazione analoga a questa. Io feci un intervento e dissero: ah, torna la prossima volta. Dissi: va bene, però siccome ho cambiato circa 9 città e ho cambiato non so quanti corpi insegnanti, io con gli insegnanti ho qualche problema. Qualcuno mi ha salvato la vita, ma tutti gli altri me l'hanno devastata. Quindi dissi: tornerò, ma vi do i compiti a casa. No, dico io, i compiti a casa è vero che sono serviti sempre a organizzarmi nella vita, però la domanda è: le formiche lesse si mangiano col cucchiaio o con la forchetta? La cosa bella fu, beh, il traduttore di Benson qualcosa la dirà, no? Il punto è che a questo punto quello che accadde è che le persone cominciarono a riflettere. Dopo tanti anni un insegnante cominciò a scrivere un tema, mi sono perso completamente, Barton, e disse: non so come si mangiano le formiche lesse, però mi interessa. E cominciò a raccontare quando lei, da ragazza, che era figlia di un ambasciatore, si trovò a mangiare delle cose strampalate in un posto lontanissimo, ma si emozionò talmente che svenne, uscita dalla conferenza. Chiaramente una che sviene aveva, insomma, prese contatto con la profondità di sé, uno direbbe, no? Cioè aveva fatto contatto con qualcosa di così profondo, aveva avuto addirittura un'emozione, per cui mettere insieme una cosa con emozione. Bene, la cosa interessante fu che chiamarono immediatamente l'ambulanza e chiaramente il dottore domandò: scusi, ma cosa sta accadendo? E la signora disse confusamente: no, stavo ragionando se le formiche lesse le dovevo mangiare con la forchetta o col cucchiaio. Rischiò seriamente, e fu una mia vendetta, per la categoria, non per lei, di finire al neurodelirio. Un professore disse: no, guardi, appena finito di fare una conferenza, noi stiamo... Futuro uguale rischio. Allora, voi avete un problema di trasferire i vostri contenuti, un po' come un meccanico ha di trasferire un movimento in un altro movimento. Bene, la domanda è: normalmente nei manuali viene indicato sapere, saper essere, sapere, saper fare, saper essere. Quanto ci metteremo a introdurre il quarto livello, che è saper condividere, cioè saper raccontare storie? E chiudo raccontandovi questa cosa che esiste e si chiama piano di emergenza. il piano di emergenza dovrebbe chiamarsi svelto di emergenza, e invece si chiama allora, quando vi siete attivati su questa faccenda dell'emergenza, che quando te ne accorgi che non sei preparato è troppo tardi, ti metti a leggere tutti i piani di evacuazione. Malissimo che va, e mi piacerebbe che da d'ora in poi voi non riuscirete più a non riflettere se la vostra angolazione dello spazzolino è a 45 gradi e se c'è un piano di emergenza. Ma se c'è un piano di emergenza e trovate scritto un minuto obiettivi, l'obiettivo del presente piano di evacuazione è quello di garantire in caso di emergenza l'ordinato esodo dei dipendenti ed eventuali ospiti dal fabbricato, i percorsi di fuga, le vie di esodo e i punti di raccolta. È un po' come quando io andavo al liceo e mi dicevo: tu intanto impara le declinazioni, poi vedrai. Io sono di Napoli, provincia di... cioè io capisco perfettamente il greco e il latino, se lo penso come un'evoluzione di invasioni, di suoni in cui gli articoli sono uguali al napoletano in greco e al latino al sardo, ma nessuno me lo ha mai spiegato perché sfollare utilizzando l'apposita segnaletica, quadri sinottici e cartellonistica di sicurezza. Cerchiamo un quadro sinottico, ammesso che capiamo esattamente che cos'è. Voi siete qui, infatti se prende fuoco chi si salva? Gli ingegneri e quelli che hanno scritto il piano, tutti gli altri, me compreso, restano lì. Quindi leggete il piano prima e cercate di verificare se esso corrisponde, perché a volte uscita A trovate l'uscita B o altro. Bene, grazie.
Sì.
Perché emergenza non fa sempre rima con urgenza, e a proposito della disposizione delle sedie, vorrei chiedere se magari da subito o se no domani lasciassimo, oltre che un corridoio là, anche un corridoio qua, perché emergenza non faccia rima con urgenza, perché nella fretta nessuno si salva. E allora, uscendo ordinatamente, anche se qui non c'è un piano di emergenza, scusate la mia deformazione, io vengo da Messina e sono abituata a fare protezione civile, facevo protezione civile quando stavo a scuola e facevamo piani di emergenza per alcune classi, tra l'altro quelle dove, con un gruppo di docenti, e per cui la cosa su cui subito riflettevamo prima della 626, la legge sull'evacuazione degli edifici, no, non voglio assolutamente, non sono un insegnante di diritto, ero un insegnante italiano. Riflettevamo molto sulla disposizione dei banchi nella classe, proprio perché per lasciare un corridoio sia da una parte che dall'altra, di modo che le persone andavano o a destra o a sinistra secondo la convenienza per raggiungere ordinatamente l'uscita, perché nell'ordine ci si salva, nella fretta ci si calpesta. Grazie.
Sentite, io proporrei di fare gli altri interventi e poi fare la discussione. Io non lo so cosa proponete voi. Sì.